Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Pierluigi Vercesi, 54 anni, direttore di 7 Corriere della Sera dal marzo 2012, laureato in Economia e Commercio all'Università di Pavia nell'86 e tra i fondatori di Italia Oggi. Alla stampa dal 1989, dopo essere stato agli esteri capo servizio Cronache Italiane e Cultura, ha fondato con Paolo Pietroni Specchio, il settimanale del quotidiano torinese, di cui è diventato condirettore. Nel 2000 ha fondato il primo giornale nato su internet, Il Nuovo, insieme a Sergio Luciano, che dopo poco tempo ha sostituito alla direzione. Nel 2003 è diventato vice direttore vicario del quotidiano romano Il Tempo e nel 2005 direttore del mensile Capital. Dal 2007 è in RCS, dove ha diretto I Viaggi del Sole, Casa Amica, ed è stato condirettore di Io Donna, il femminile del Corriere della Sera. È autore di alcuni libri di storia del giornalismo, l'ultimo dei quali pubblicato nel novembre scorso da Sellerio, con il titolo Ne ammazza più la penna.
Buongiorno, bentrovati in questa settimana che inizia con una notizia drammatica. Due titoli per tutti, La Repubblica, l'apocalisse dei migranti. Il Corriere della Sera, sono annegati sognando l'Europa. Questa notizia di cui si parlava inizialmente di 700 morti, ora di 900 con i dati più aggiornati, campeggia su tutte le prime pagine dei giornali e ne occupa la gran parte. Comincerei con leggervi un breve inizio di cronaca di questi momenti drammatici di Gian Antonio Stella, sotto il titolo Sono annegati sognando l'Europa. Si gettano verso la nave dei soccorsi sbilanciando il barcone che si rovescia. Oltre 700 morti. Renzi, basta mercanti di schiavi. Il Papa e Mattarella, appello all'UE. Berlusconi, ora uniti. Il caso Salvini. Scrive Gian Antonio Stella. Salvi, hanno pensato tutti vedendo apparire nel buio l'immensa sagoma nera del mercantile portoghese King Jacob che si avvicinava. Salvi e tutti si sarebbero spostati sulla stessa fiancata del vecchio peschereccio per essere i primi a tendere le braccia e farsi afferrare dai soccorritori, fino a far rovesciare l'imbarcazione. Anche per questo l'apocalisse della carretta del mare colata a picco davanti alle coste libiche toglie il fiato. Perché per quei poveretti, oltre 700 secondo le stime della Guardia Costiera, che sognavano l'Europa, la fine dell'incubo pareva lì a portata di mano. E la morte è arrivata a tradimento. L'ultimo tradimento, dopo quelli subiti in un viaggio da incubo da parte di trafficanti, truffatori, guerriglieri barbuti con la cartucciera tra colla. Sappiamo ancora poco di come siano andati i fatti. Il primo dei superstiti è arrivato ieri a Catania in elicottero in condizioni così gravi da poter raccontare solo brandelli della sua storia. Sulla prima pagina del Corriere della Sera Claudio Magris commenta questo fatto sotto il titolo Dove cessa l'umanità. Ogni volta la tragedia, leggo dalla prima pagina del Corriere della Sera Claudio Magris, ogni volta la tragedia è più grande e lo sarà sempre più e ogni volta si dice, ma mentendo in buona fede a se stessi, che si è raggiunto il colmo e che è vicino il momento in cui si volterà pagina, proprio perché è intollerabile che continui questo crescendo di orrori. Invece, con ogni probabilità continuerà, se non accadrà qualche radicale, inimmaginabile cambiamento della situazione e della politica mondiale. La pietà, l'indignazione e lo sgomento del mondo, di tutti noi, si accenderanno sinceri e inutili e ogni nuovo episodio di barbarie, ma forse sempre meno, perché ci si abitua a tutto e proprio il ripetersi delle orrende e criminose tragedie renderà più assuefatte e meno reattive le coscienze. Che fare, come dice il titolo di un famoso pamphlet politico? Il problema è tragico, perché gli immigranti, e senza nome e senza destino, si oppongono agli immigranti e senza nome e senza destino, si oppongono non solo le livide, imbecilli e regressive paure di chi teme ogni forestiero incapace di bestemmiare nel suo dialetto e sogna un mondo endogamico e gozzuto di consanguinei. Alla doverosa accoglienza umana di tanti fratelli perseguitati e infelici si oppone purtroppo e si opporrà una difficoltà o impossibilità oggettiva. Il numero di questi fratelli infelici che un giorno potrebbe essere materialmente impossibile accogliere. Un ospedale che ha 100 posti letto può ospitare in situazioni di emergenza 150 malati, ma non 10.000. E chi facesse entrare nelle sue corsie 10.000 persone creerebbe irresponsabilmente la premessa di nuove difficoltà e di nuovi conflitti. Queste infami tragedie sono la prova di un'altra triste realtà, l'inesistenza dell'Europa. Il problema dei dannati della terra che arrivano sulle nostre coste è europeo, non italiano, coinvolge l'Europa, non solo l'Italia. Che l'Unione Europea se ne disinteressi è oscenamente autodistruttivo. È come se il governo italiano si sbarazzasse del problema dicendo che è affare della regione Sicilia, visto che i naufraghi, vivi o morti, non arrivano a Roma o a Torino. Ho retto dalla prima pagina del Corriere della Sera Claudio Magris sempre dal Corriere della Sera prenderei due battute rilasciate a Paolo Valentino da Federica Mogherini, il ministro degli esteri europeo. Leggo il virgolettato: occorre un nuovo senso di urgenza nell'Unione Europea, sia nei suoi paesi sia nelle sue istituzioni. Abbiamo detto troppe volte mai più. Quanto è successo ieri notte al largo delle coste italiane, ciò che accade ogni giorno al confine meridionale dell'Europa è inaccettabile per un'Unione costituita sui principi di solidarietà, rispetto ai diritti umani e dignità per tutti. Federica Mogherini presenta oggi al Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE in Lussemburgo una serie di proposte sulla Libia, una delle principali vie di traffico illegale di migranti. Sulla prima pagina di Repubblica, oltre al commento di Roberto Saviano, vediamo una interessante intervista di Andrea Bonanni appunto su questo tema dell'Europa, dell'assenza dell'Europa, un'interessante, dicevo, intervista di Andrea Bonanni a Martin Schulz. Martin Schulz, con Triton, dice il presidente dell'Europarlamento, non è diminuito il numero dei migranti né dei morti. L'Unione ora dia mezzi e soldi perché la sua missione funzioni. Dice testualmente Martin Schulz: abbiamo fatto poco per evitare le tragedie, adesso l'Europa cambi strategie. La domanda di Andrea Bonanni: presidente Schulz, altri 700 morti nel canale di Sicilia. Come leader del Parlamento europeo, non le sembra che a questo punto, al di là delle responsabilità politiche, l'Europa dovrebbe interrogarsi anche sulle sue responsabilità morali? Risposta: assolutamente. L'Europa non può continuare a esprimere il suo cordoglio e il giorno dopo la strage continuare come se nulla fosse. L'Europa deve rispondere. I responsabili delle morti dei migranti nel Mediterraneo sono gli scafisti, i trafficanti e i criminali, ma noi tutti dobbiamo interrogarci e chiederci se abbiamo fatto abbastanza per salvare le vite di questi profughi disperati. Domanda di Bonanni. L'Italia aveva lanciato Mare Nostrum, ma l'Europa considerava l'operazione troppo estesa e temeva costituisse un incoraggiamento a nuovi esodi. Adesso Mare Nostrum non c'è più e con Triton contiamo i morti. Di chi è la responsabilità? L'errore delle tesi per cui Mare Nostrum incoraggiava nuovi esodi è tristemente confermata dal numero di morti di queste settimane. È forse diminuito con Triton il numero di persone che tenta la traversata? È forse diminuito il numero dei morti? Triton non può funzionare perché non ha i mezzi, non ha il mandato per funzionare. Abbiamo bisogno di una strategia a breve termine e una a lungo termine. A breve termine dobbiamo dare mezzi e soldi perché la missione europea, poco importa il nome, possa funzionare. A lungo termine abbiamo bisogno di una vera politica migratoria europea. Salto alcune domande per andare a un'altra domanda provocatoria di Andrea Bonanni. Lei è tedesco e la Germania è un paese leader d'Europa. È il paese leader d'Europa. Che ci fanno in questo momento le navi della Marina tedesca nel Baltico? Perché non sono nel Mediterraneo, dove l'Europa è confrontata ad una sfida mortale? Io, risponde Schulz, io sono il rappresentante del Parlamento europeo, non del governo tedesco, ma si ricordi che la Germania è anche il paese che riceve da solo un terzo di tutte le domande d'asilo della UE. La mia richiesta è che tutti i paesi dell'Unione contribuiscano al massimo delle loro capacità a fare fronte a questa crisi politica e umanitaria. Ora è il momento di trovare soluzioni per evitare il ripetersi di tragedie come quella odierna, non di scambiarsi accuse. Passo ora al tema, questo tema dei migranti trattato da un giornale che certamente ha altre posizioni rispetto alla Repubblica, cioè Il Giornale. Il titolo è 700 morti di buonismo. È la più grande tragedia dell'immigrazione. Renzi convoca l'UE, ma finora è stato fermo dando retta ad Alfano and C. La politica dell'accoglienza è diventata la politica del lutto. Le navi vanno affondate nei porti africani. L'editoriale che affronta questo tema è del direttore Alessandro Sallusti, che così dice: se i fatti saranno confermati, quella di ieri è la più grande tragedia di sempre legata all'immigrazione clandestina. Altri 700 morti per il rovesciamento in mare di un barcone stracarico di esseri umani vanno ad aggiungersi alle migliaia di disperati partiti dalle coste africane e mai arrivate su quelle italiane. Altro che politica dell'accoglienza, quella adottata dal governo italiano in accordo con le istituzioni europee è diventata una politica di morte. Ormai a un passo dalla complicità con i trafficanti di uomini che organizzano la tratta. Una mafia che, secondo le ultime stime, fattura oltre 30 miliardi all'anno che vanno a finanziare terroristi, trafficanti d'armi e di droga. Matteo Renzi, capace di battere i pugni sul tavolo con piglio decisionista contro amici e avversari se si tratta della legge elettorale, sulla questione immigrante appare imbambolato, indeciso a tutto, assolutamente inadeguato. Da tempo avrebbe dovuto pretendere dal capo dello Stato il via libera alle nostre forze armate per bloccare il problema alla radice, cioè fare affondare i barconi che nei porti libici attendono il carico umano per salpare verso l'Europa. Non è un'operazione difficile, non mancano i mezzi né la tecnologia necessaria, e invece niente. Renzi va ancora appresso alle strategie fallimentari del ministro dell'interno Angelino Alfano, specialista nel requisire alberghi e alloggi. Appare succube delle organizzazioni pseudo-umanitarie, in Sicilia molte sono emanazione diretta di partiti di governo, che sull'accoglienza lucrano milioni, vedi intercettazioni nell'inchiesta di Roma Mafia. Si fanno più soldi con gli immigrati che con la cocaina. È culturalmente succube del presidente della Camera Laura Boldrini, quella che teorizza accoglienza no limits, salvo che a casa sua, ovviamente, e che nega le stragi di cristiani da parte di islamici per motivi religiosi. Continuare ad assecondare questa gente porta solo a ingrassare le mafie e a riempire i cimiteri di cadaveri senza nomi, che almeno ci risparmino il lutto di circostanza e le conferenze stampa contrite. Da uomini di governo pretendiamo soluzioni, le estreme unzioni lasciamole ai preti. Ho letto dalla prima pagina del giornale il commento di Alessandro Sallusti e continuerei ancora sulla prima pagina del giorno per circoscrivere su questo tema la polemica di ieri di Salvini e la reazione di Berlusconi. Il titolo è: Salvini attacca ma Berlusconi offre il suo aiuto. Leggo l'inizio di questo servizio di Andrea Bonzi. Altri morti sulle coscienze sporche di Alfano, Renzi e dei falsi buonisti. Lancia un macigno via Facebook Matteo Salvini, commentando l'ultima strage di migranti nel Mediterraneo. Parole che il leader della Lega ribadisce davanti alle telecamere. Una tragedia annunciata. Dal naufragio di Lampedusa non è cambiato nulla. Partono, annegano e sbarcano, scampano e si alimentano alimenta lo scontro sociale. Che cosa dobbiamo ancora aspettare per attuare il blocco navale per evitare le partenze? L'ipocrisia di Renzi, Alfano e Boldrini crea solo morte. Poi l'affondo finale, questo è il governo degli sfascisti perché li aiuta a finanziare il terrorismo islamico. Questo l'intervento di Salvini con Berlusconi, però, che si è offerto di collaborare con questo governo per la soluzione di questo problema. E concluderei su questo tema con la prima pagina della Stampa che ha il titolo Le catombe del Mediterraneo e due importanti interventi, quello di Domenico Quirico, che sappiamo essere stato il giornalista per alcuni mesi in mano a quelli che sarebbero poi diventati i promotori del califfato, e un intervento di Marta Dassù dal titolo Una politica comune in tre mosse. Leggo l'inizio dell'attacco dell'articolo di Domenico Quirico che più che di questo evento racconta la causa di queste fughe, di queste morti, di queste disperazioni, l'esodo di un popolo senza patria. Quanto è davvero gigantesca la distanza che ci separa da loro. Siamo nel Mediterraneo, a uno dei momenti nei quali la definizione umana che abbiamo prestato alle cose scompare, mentre esse ci guardano con tutta l'ostilità e la orribile, primitiva estraneità che di solito è velata dalle illusioni. Coloro che si muovono e muoiono in mare a centinaia non sono più rivoli di fuggiaschi, esuli sopravvissuti, sono popoli interi che si sono freneticamente messi in movimento. Tutto crolla. Parti del mondo, in Africa soprattutto, nel Sahel, nel vicino Oriente, si svuotano e restano in ostaggio al silenzio, alle case vuote saccheggiate o distrutte. I campi si ricoprono di sabbia e gli alberi da frutto inselvatichiscono, orfani dell'uomo. I deserti si fanno davvero vuoti. E sulle montagne le ossa dei morti, quelli che non sono arrivati all'ultimo passo, imbruniscono con le pietre. Tutto crolla. Nessun nome è più adatto, un mondo minaccioso senza nome e perciò colmo di indefinita angoscia è in agguato. La sanguinaria semplificazione dei fanatismi, divinità diventate crudele e guerriere, rimettono in moto le lunghe colonne dei fuggiaschi. Questa descrizione, che continua poi nelle pagine successive di Domenico Quirico, dà la sensazione di qualcosa di drammatico che si sta consumando alle nostre porte, di cui noi vediamo gli effetti. L'origine, però, la matrice di queste cose è appunto in Africa e forse andrebbe rimessa al centro delle discussioni, a livello mondiale, con delle Nazioni Unite che dovrebbero in qualche modo rinascere. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo la morte del rabbino Toaf, addio rabbino che fu più amato, aveva quasi 100 anni, storico il suo braccio con Papa Wojtyla. Leggo l'articolo di Elena Lowenthal. Accolse Wojtyla in sinagoga, aveva guidato la comunità ebraica italiana dal 1951 al 2001, ben 50 anni. La sua voce diceva molto di lui, era nitida e dolce, scandiva le parole in un amabile accento toscano, appena lambito dalle tante vicissitudini di una vita sempre vissuta nella sua pienezza, come in fondo impone l'identità ebraica, senza mai rinunciare alla complessità dell'impegno. Con Elio Toaff, che il prossimo 30 aprile avrebbe compiuto un secolo, se ne va la figura più rappresentativa e al tempo stesso più unica nel mondo ebraico e del mondo ebraico italiano. L'incontro con il Papa. L'immagine più intensa e toccante che conserveremo di questo grande uomo è certamente quella di quel 13 aprile del 1986 in cui accolse in sinagoga Papa Giovanni Paolo II. C'era voluta un'interminabile sequenza di secoli per colmare quella minuscola distanza nello spazio e fu un momento unico, grazie al quale quegli incontri sono diventati quasi una routine, ma solo per merito di quella determinazione di pace che fu un atto di fede, ma soprattutto di fiducia reciproca. Però Elio Toaff ha fatto ed è stato tante altre cose prima e dopo quel gesto storico. Veniva da Livorno, città franca per vocazione, uno dei luoghi, dei pochi luoghi del mondo in cui gli ebrei non sono mai stati rinchiusi in un ghetto perché facevano da ponte con l'altra sponda di quel Mediterraneo che in passato era un Mare Nostrum molto più di quanto non lo sia adesso. Laureatosi in giurisprudenza nel terribile 1938, si avviò ben presto alla carriera rabbinica. Nel 1943 era rabbino di Ancona. Scampò per un soffio alla fucilazione, raccontava sempre. La preghiera mi ha salvato. È stato rabbino di Roma e della comunità italiana tutta dal 1951 al 2001, quando decise di ritirarsi perché mezzo secolo di servizio gli sembrava abbastanza, non tanto per se stessi, quanto per coloro che in quegli anni lo hanno ascoltato. Pregare e raccontare, pregare, cantare e raccontare, prodigare quei consigli indispensabili che un rabbino, in quanto maestro e giudice, prima ancora che pastore, deve avere sempre in tasca. Ha fatto tanto lungo tanti anni, presidente della Consulta Rabbinica, direttore del Collegio Rabbinico, figura culturale di riferimento in tutta la cultura ebraica. Ho letto dalla prima pagina della Stampa l'addio al rabbino Toaff, che avrebbe compiuto 100 anni tra qualche giorno. Ritornerei ora un attimo alla prima pagina di Repubblica per la notizia che ieri è stata data in diretta. L'ex premier Enrico Letta in TV: lascio il Parlamento rinunciando alla pensione, vivrò del mio lavoro a Parigi. All'interno vediamo un'interpretazione, un commento di Filippo Ceccarelli a questa scelta di Enrico Letta. Vi leggo solo i titoli e un riassunto dei fatti prima di leggere l'analisi di Filippo Ceccarelli. La scelta di Enrico Letta: mi dimetto dal Parlamento ma non lascio la politica e rimarrò dentro il PD. L'ho detto a Mattarella, non a Renzi, con lui rapporti sereni. L'ex premier insegnerà a Parigi, vivrò del mio lavoro. Scrive Filippo Ceccarelli sotto il titolo L'esilio voluto del grande spodestato. Me ne vado per tornare. I politici in genere ragionano così e senza dubbio Enrico Letta può considerarsi ed essere considerato un animale politico. Uno degli ultimi esemplari, oltretutto, ad avere dietro di sé una scuola, un codice di comportamento e soprattutto un senso del tempo e dei tempi che ieri gli hanno consentito di dosare la sorpresa all'opinione pubblica, ma non al presidente Mattarella, senza per questo rinunciare all'opportunità di un rientro quando ce ne saranno le condizioni e perciò quando Renzi si troverà nei guai. Intanto, e anche questo è molto politico, per la precisione molto democristiano, Letta annuncia che si dimetterà dal Parlamento il 1 settembre, ovvero circa tra 5 mesi, che non sono pochi. A Roma, dinanzi a impegni di lunga scadenza, il buonsenso impone lo scettico motto «Beato chi ha un occhio», per dire che tutto può sempre accadere. Poi, come vuole il costume delle assemblee rappresentative, il Parlamento respingerà le dimissioni che Letta ripresenterà. Con la testa, certo, è già da ora a Parigi, ma nel frattempo il grande spodestato rimane qui. E se per caso Renzi, che pure è molto politico e altrettanto democristiano, pensa di essersi finalmente liberato dell'uomo che, scuro in volto, nel febbraio del 2014 gli consegnò il campanello del potere come fosse un topo morto, beh, l'astuto premier smentirebbe senz'altro questa sua acclaratissima fama. Quando Renzi ricevette per qualche minuto i sindacati nella sala verde di Palazzo Chigi, il portavoce di Camusso, Gibelli, notò che in anticamera tra i vari ritratti dei presidenti del Consiglio mancava, o ancora mancava, ma era novembre, proprio quello di Letta. Per cui ieri sera, invece di chiudersi, il derby, come tristemente usa dire, in realtà tutta l'area di essersi aperto. Con quale vantaggio per la collettività? È un dilemma che gli spettatori non devono necessariamente sciogliere in questo scorcio di primavera. Come per i vecchi democristiani, momentaneamente sconfitti, accadde con Dossetti, poi con Fanfani, quindi con Moro, per certi versi anche con Forlani, la procurata assenza corrisponde al più incombente interesse, così come il silenzio preparava nel migliore dei casi la vincita, nel peggiore la vendetta. Ora, quando l'ex presidente del Consiglio ha detto in TV a Fabio Fazio nel presentare il suo libro, pretesto quest'ultimo di elegante e distaccata partecipazione alla vita pubblica, è anch'esso un notevole vantaggio di soave cattiveria o pugnace indifferenza rispetto al renzismo di governo e al suo fondatore appena tornato dagli Stati Uniti, carico di successi ma anche di incidenti grammaticali. Ho letto dalla prima pagina di Repubblica questa analisi di Filippo Ceccarelli alle dimissioni annunciate dal Parlamento, annunciate ieri dall'ex premier Letta. Ritornerei alla prima pagina del giornale, dove a centro pagina c'è il lancio di Controcorrente, il giornale del lunedì, dove ci si sofferma sul tema dell'Expo e tema degli evasori. C'è due titoli in prima pagina: uno è Un paese di innocenti evasori e l'altro è Così Farinetti e compagni fanno un Expo ad personam. Andiamo a vedere perché si dimostra interessante. Di quel titolo che vedevamo, Innocenti evasioni, vi leggo soltanto il titolo interno, che è comunque molto significativo. Quando trasgrediamo le regole, case, lezioni private e colf, è la nostra vita in nero. Accusiamo i piccoli imprenditori di evadere, ma spesso i furbetti siamo noi, peccati veniali che però al fisco costano miliardi. E poi vedo alcuni dati a caratteri cubitali: 850 milioni in euro all'anno il giro d'affare delle lezioni private scolastiche in nero, secondo una stima di Codacons. In media un'ora con un insegnante costa alle famiglie 30 euro. 2 miliardi in euro all'anno il giro d'affari per parrucchieri ed assistenti abusivi che coinvolge dalle 70.000 alle 90.000 attività. Le imprese in regola invece sono 105.000, tra 81.000 di acconciatura e 24.000 di estetica. 5 miliardi in euro all'anno il business del commercio abusivo, secondo uno studio Anva Confesercenti. I venditori ambulanti irregolari che operano in tutto il territorio nazionale sarebbero oltre 50.000. L'altro è Coop e Farinetti si fanno il loro Expo e anche tanti soldi. Il patron di Italy, amico intimo di Renzi, gestirà la nuova Disneyland agroalimentare di Bologna. Lui ci mette il marchio, i compagni il resto e tutti ci potranno lucrare. Leggo l'inizio di questo servizio di Stefano Filippini, inviato a Bologna. Bologna la dotta, la grassa, la rossa e la generosa con gli amici degli amici, con Oscar Farinetti, il patron di Italy e intimo di Matteo Renzi, è stata generosissima. Gli ha regalato gli 80.000 metri quadrati del mercato ortofrutticolo alle porte della città, all'incrocio di autostrada tangenziale e quartier generale delle COP. Lì, in un quadrante nel quale sono stati spesi 100 milioni di euro pubblici, Farinetti realizzerà la Disneyland dell'agroalimentare Made in Italy, una fiera del cibo nostrano che non chiude mai, una vetrina sul del territorio in cui perpetuare le meraviglie dell'Expo milanese sull'alimentazione. Fico all'Emiliana, forse è questo il vero Expo, quello stabile, permanente e soprattutto targato COP, che ha già controllano il 40% di Italy distribuzione SRL. Farinetti l'ha battezzato con l'ennesimo gioco di parole, Fico, fabbrica italiana contadina. A Bologna ci vanno a nozze, che fico, fichissimo. Nessuno qui ne parla male perché in tanti sperano di lucrare qualcosa, ma chi ci guadagna di più è lui, il sessantenne Natale Farinetti, detto Oscar, che come al solito ci ha messo una minima parte del denaro. Se va male la perdita è limitata, se invece andasse bene il merito sarà tutto suo e di riflesso delle COP che lo finanziano. Ho letto dalla prima pagina del giornale. Veniamo ora alla prima pagina del secolo XIX, ovviamente anche questa è in gran parte dedicata al naufragio della Speranza. In prima pagina c'è una notizia non messa in evidenza dagli altri giornali: gli USA vedono Putin al potere fino al 2024. L'articolo dell'inviato Paolo Mastrolilli da New York. Gli Stati Uniti pensano che Vladimir Putin abbia deciso di cambiare la strategia della Russia verso l'Occidente, passando dalla cooperazione degli anni dopo il crollo dell'URSS alla contrapposizione. Gli americani presumono che il capo del Cremlino resterà al potere fino al 2024 e quindi si preparano a una lunga relazione difficile con Mosca, di cui l'Ucraina è solo un capitolo. Questi indirizzi sono contenuti nella nuova policy review sulla Russia che la Casa Bianca sta ultimando e spiegano anche le pressioni fatte dal presidente Obama sul premier Renzi nel loro vertice di venerdì per garantire che l'Italia non incrini il fronte della fermezza verso Putin. Gli Stati Uniti regolano i loro rapporti con i paesi più importanti attraverso dei protocolli che vengono aggiornati periodicamente per inquadrare lo stato delle relazioni bilaterali e gli interessi strategici di Washington. La redazione di questi protocolli avviene attraverso le policy review, ossia revisioni della linea concordate dalla Casa Bianca, cui partecipano tutte le agenzie governative interessate, dal Dipartimento di Stato a quello del Tesoro, al Pentagono, alla CIA. Il responsabile della review poi tira le somme e presenta la new policy al Presidente, che decide di modificarla o approvarla. Nel momento in cui il capo della Casa Bianca la firma, quella diventa la politica ufficiale degli Stati Uniti, a cui devono attenersi tutti i membri dell'amministrazione che hanno a che fare con quel paese. Quindi altri 10 anni di Putin e di contrapposizione, una versione, diciamo, edulcorata della guerra fredda. Passiamo ora alla prima pagina del Messaggero, dove si parla di un altro tema caldissimo e che, dati i fatti drammatici di oggi, è scivolato nelle pagine interne, ma che il Messaggero ricorda in prima pagina, cioè la Grecia fa muro, paura dei mercati. Abbiamo visto i mercati in difficoltà alla chiusura della settimana scorsa e oggi ritroveremo ancora con il problema della Grecia. Grecia muro contro muro con i creditori. Il governo di Atene insiste no a riforme dettate dal rigore. Venerdì il vertice con la UE, ma senza possibilità d'intesa, soprattutto per le banche, il default pilotato, ipotesi concreta. muro contro muro, nonostante i toni severi a tratti drammatici usati a Washington dai rappresentanti dei governi e delle istituzioni finanziarie internazionali, a partire dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, dalla Grecia non arrivano segnali concreti di apertura. Anzi, un paio di ministri del governo Tsipras ribadiscono la linea dura: nessun piano di riforme che contenga le misure di austerità richieste ai creditori. E così, per i mercati finanziari, si avvia oggi una settimana quasi al buio, senza una scadenza ravvicinata in cui intravedere un chiarimento del quadro. Vogliamo una soluzione sostenibile all'interno dell'euro, ma non spostiamo le nostre linee rosse, ha detto il vice premier Yanni Dragasakis in un'intervista al quotidiano Tuvima. E non ha nemmeno escluso l'ipotesi di nuove elezioni o di un referendum, molto sgradita ai partner europei qualora i negoziati con i creditori dovessero renarsi. Insomma, nessun dietrofront rispetto alle promesse elettorali e dunque nessun intervento sulle pensioni, nessuna tassa e stop al piano di privatizzazioni, ha spiegato a Sky TV il ministro della Salute Dimitri Stratopoulos. Ho letto dalla prima pagina del Messaggero, dal quale vi segnalo un altro articolo interessante, il documento Ricerca, tre priorità, piano da 6 miliardi. Si punta su tre priorità: aerospazio, cibo e innovazione. Il dottorato si potrà svolgere anche in un'azienda privata, adottati criteri europei per le scelte dei settori di intervento. 6 miliardi da investire entro il 2016. Leggo l'inizio di questo interessante articolo. Il piano nazionale per la ricerca è approdato venerdì in Consiglio dei Ministri e ha portato con sé una ventata di novità. Il documento che di fatto programma economicamente e strutturalmente gli investimenti nella ricerca del nostro paese presenta una serie di novità, innanzitutto nella durata, che per la prima volta è settennale, così da adeguarsi alle direttive di raccordo con l'Unione Europea, sia per il piano investimenti previsti che per la specializzazione interne, che saranno 12 coincideranno con quelle del piano Horizon 2020, programma europeo per la ricerca. Vi rimando alla lettura di questo articolo, che è ancora in fase del piano ricerca, che è ancora in fase di realizzazione, ma che sembrerebbe piuttosto interessante. Dalla prima pagina del Messaggero una notizia che è anche su tutte le prime pagine degli altri giornali di sport: Rossi Show, stende Marche se vince ancora in Argentina. Strepitosa corsa di Valentino, che vince anche in Argentina, rimontando lo spagnolo che cade dopo essere stato superato. The Doctor resta in testa al mondiale a più 30 su Mark, lo seguono Dovizioso, ieri secondo, e Iannone. Quindi la notizia di un grande ritorno, confermato insomma, del grande ritorno di Valentino Rossi. Veniamo ora alla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove anche questa è quasi completamente con un'immagine sfocata ma significativa, dal titolo Mar Morto, Alfano, ministro dannoso. Leggo il sommario di prima pagina. Sono annegati in 700. Mediterraneo, nuova strage, è la peggiore di sempre. Un peschereccio si capovolge mentre un mercantile cerca di soccorrerlo. Un sopravvissuto: eravamo 950, c'erano anche 50 bambini. Molti miei compagni sono chiusi nella stiva là sotto. Il Viminale ha cancellato il piano Mare Nostrum. In soli 4 mesi già 1600 vittime. Sul Fatto Quotidiano, come su tutti gli altri giornali, cominciano ad apparire articoli che per i 70 anni del 25 aprile della liberazione, ma non mi soffermo oggi perché avremo occasione nei prossimi giorni di tornarci, anche perché appunto il 25 aprile cadrà proprio in questa settimana. C'è una, tornando al tema di Expo, del cibo, eccetera, di cui abbiamo accennato sulla prima pagina del giornale, c'è un articolo tu per tu con Cipriani. Il titolo è abbastanza forte: basta Cracco e Vissani, la cucina è altro. È un'intervista al vecchio Cipriani, a 83 anni e con 2 ore di ginnastica al giorno può prendersela con chiunque, da Carlo Cracco a Giuseppe Vissani, chef da televisioni, quelli che mettono la liquirizia e il pomodoro sulle patate. All'interno c'è un'ampissima intervista a quest'uomo che ha costruito un impero, soprattutto in termini di immagine, sulla ristorazione di lusso, di qualità. Tra le tante domande, oggi tutti i ristoranti propongono piatti rettangolari, lunghi, storti, quelle cose che non sono da cucina ma fanno design. Esatto, con loro me la prendo, perché il piatto deve essere rotondo e le posate piccole, non hanno senso i forchettoni che si usano oggi, e mi riferisco anche a quegli chef molto stellati nelle guide dei copertoni, quella francese, la guida Michelin, non so come si chiami, per me è la guida dei copertoni. Ecco, quindi un po' di sarcasmo. Cosa non le piace? Allora, cosa insegna ai camerieri? Chiede l'intervistatore, che è Emiliano Liuzzi. Tutto quello che ho imparato da mio padre e che oggi non esiste più. Oggi vai in questi ristoranti pentastellati e ti dicono: ecco il caffè, posso licenziarlo un cameriere che dice una fesseria del genere? Il cliente lo sa che è il caffè o un risotto, lo conosce e me lo ha chiesto lui, non è mica deficiente. Cosa non le piace di Vissani e Cracco? A parte quello che cucinano, niente. Per me hanno un atteggiamento demenziale, propongono il menù degustazione, ma le pare che se vado al ristorante e spendo fior di quattrini posso farmi imporre quello che devo mangiare? Finita la libertà, finisce tutto. Non è più lusso, è un'altra cosa. Lo fanno per far vedere che sono bravi. Cos'è la cucina italiana oggi? È diventata la brutta copia di quella francese, destinata a perdere. La mania del designer, dei locali scintillanti, senza nessuna sostanza. Come quando vado in un albergo e mi propongono una camera tappezzata da copie del Tintoretto. Il lavandino piccolo e stretto, ma bello da vedere. Mi faccio cambiare stanze. Io voglio dormire in un letto, non sulle pareti o in bagno. Voglio essere avvolto da lenzuola di lino croccanti, cuscini e materassi di qualità. Quello è lusso, non i quadri. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, questa intervista ad Arrigo Cipriani. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali economici che escono nella versione del lunedì, quindi non di attualità. Il Sole 24 Ore ha come apertura la sorpresa dei sindaci, gradimento in ripresa, Nardella Firenze al top, poi De Caro Bari e Gori Bergamo, De Magistris al 58esimo posto, Pisapia al 67esimo e Marino all'82esimo. Vediamo di cosa si tratta. Il sindaco di Firenze, Mario Nardella, vince la nuova edizione di Governance Poll, il sondaggio IPR Marketing Il Sole 24 Ore, che misura il gradimento dei sindaci da parte dei propri cittadini. Al secondo posto si piazza Antonio De Caro, Bari, e al terzo Giorgio Gori, Bergamo. Complici le tante novità portate dalle amministrative del 2014. Dopo anni di flessione torna a crescere il consenso medio, 53,4%, ma, tranne Fassino a Torino, arretrano i sindaci delle grandi città. All'interno, nella pagina 3, trovate tutta la graduatoria, ve ne leggo ancora qualcuno. Allora, il primo è il sindaco di Firenze, secondo quello di Bari, il terzo quello di Bergamo, il quarto è quello di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quinto quello di Trento, sesto quello di Verbania. Al settimo posto sono pari merito Lecce, Torino, Monza, Biella, Imperia, Modena, Padova, Potenza, Sassari. Perdonatemi, vado a leggere anche alla fine. Al 99esimo posto sono tre sindaci: Alessandria, Crotone, Trapani. Il sindaco di Bologna è al 98esimo posto, quello di Benevento al 97esimo. Ho letto dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Ora finisce qui la rassegna stampa di oggi. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori.